www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. Lasciando Capolago, si incontra tra pioppi, plateni e ontani il torrente Canale Roggia Nuova, che scende dalla Novellina, e siamo in territorio di Bugojate, l'antica Bighizate o Bugojate, della quale si ha una prima notizia in una pergamena dell'850, quando un certo Scaptoaldo, signore di Sumirago, la donò alla sorella Giselberga. I suoi abitanti, pur avendo ancora oggi solo una modesta striscia di terra bagnata dal lago, dovevano pagare le loro brave tasse con i prodotti tratti dal lago. Nel 500 erano obbligati a consegnare ai milanesi 50 chili di pesce per ogni venerdì del tempo di Quaresima. Con qualche difficoltà si può arrivare tra canne alla sponda del lago per poterlo osservare in tutta la sua lunghezza, 8.800 metri da Capolago a Bardello, con una larghezza massima di 4.500 metri. La fonte di questi due dati, probabilmente ancora validi, malgrado le ovvie modificazioni naturali del bacino, risalirebbe a Carlo Cattaneo, 1844, che avrebbe calcolato anche una profondità massima di 26 metri. Quest'ultimo dato è stato accettato fino a una nuova misurazione dell'ingegnere Quaglia, che nel maggio del 1844, in tempo di magra, munito di una palla di ferro dal peso di 5 kg, effettuò la bellezza di 271 misurazioni in vari punti del lago, rilevando una profondità massima di 25,75 metri e di conseguenza un volume d'acqua di 162.426.448 metri cubi. Gli studiosi di oggi non solo non sono d'accordo con i dati del passato, ma presentano misurazioni fra loro discordanti. Ad esempio, mentre tutti ammettono che la superficie del lago si aggira sui 14,91 km quadrati, i dati che si riferiscono al volume variano da un minimo di 149 a un massimo di 169 milioni di metri cubi. Le più evidenti discordanze si riferiscono dunque alla profondità massima. Una rilevazione effettuata al Centro Geofisico Prealpino nel settembre del 1979, mediante un'elaborazione tecnica con scandagli, dava un risultato di 23 metri, mentre un successivo studio batimetrico di Varese Ecologia con ecoscandaglio dava un risultato massimo di 25 metri al lago di Biandronno. A prescindere dalle cause tecniche che possono aver dato origine alla notevole differenza fra i due rilevamenti, bisogna osservare che il fondo del lago è ricoperto di un alto strato di materiale putrescente, il cui spessore è stato calcolato in 3 metri. Si considera che il Quaglia un secolo fa lo aveva indicato a 1 metro. Gli scienziati hanno comunque accertato che in epoche remote il lago aveva un livello molto più alto di quello attuale. Il Nangheroni verificò che le argille di Cazzago, originate da antichi delta e sfruttate nei tempi recenti da alcune fornaci, si trovavano a una quota di 248 metri. Oggi il livello è di 238. In altre località, addirittura, in base a un identico ragionamento, si trovano prove di un livello più alto dell'attuale di ben 19 metri. Tutte queste informazioni, come meglio vedremo parlando sia della palude Brabbia come del lago di Comabbia, risalgono all'epoca post-glaciale, mentre nel 1600 in avanti il livello dell'acqua subì certamente un innalzamento per cause climatiche, ma per poi scendere nuovamente in seguito per alcuni interventi dell'uomo. Dalla Roggia Nuova si entra direttamente fra prati, pioppi e platani nel territorio di Alzate, uno dei borghi più grossi tra quelli che si affacciano sulla sponda meridionale del lago. Se si abbandona la strada e ci si inoltra lungo un sentiero fiancheggiato da altissimi pioppi, si raggiunge il porto di Alzate, una piccola insenatura dove trovano riparo alcune barche e pescatori. Munite di stivali è possibile costeggiare il lago verso ovest, in una vera e propria foresta di canne, là dove il sentiero non può più proseguire. Nei mesi estivi possono osservare, sulla superficie del lago, una stupefacente distesa di castagne d'acqua, Trapa natans, che in questo punto sono talmente fitte da nascondere del tutto l'acqua, sulla quale formano rigogliosissimi zatteroni verdi. Questa pianta galleggiante, a causa di bonifiche e drenaggi, si sta rarefacendo in tutta Italia, mentre nel nostro lago ha trovato una formidabile habitat fin dai tempi più antichi, adattandosi benissimo anche alle acque eutrofizzate. Non uguale successo ha avuto un'altra alga, che, a detta del Quaglia, nel 1861, forse per festeggiare l'unità d'Italia, fiorì improvvisamente sulla superficie del lago, arrossandolo quasi completamente. Non sappiamo se il fenomeno, che non si ripeté più, fosse dovuto a una non meglio identificata alga rubescens, secondo Quaglia, o altre alghe come oscillatoria rubescens, o addirittura Glenodinium sanguineum, che fino a qualche anno fa colorava il lago di Tovel delle Dolomiti Tridentine. Certo che i rivieraschi si spaventarono molto e, diffusosi il timore che quel rosso fosse sangue, non riuscirono per un bel pezzo a vendere pesce ritenuto infetto. Ma la storia del lago non finisce qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.